intervento non intende sostenere posizioni filosofiche, teologiche o bioetiche in genere sui problemi dell'aborto, degli staminali, degli embrioni, della cosiddetta difesa della vita. Il mio intervento ha puramente carattere storico e intende raccontare che cosa pensava in merito San Tommaso d'Aquino. Al massimo, il fatto che la pensasse diversamente dalla Chiesa attuale rende soltanto la mia ricostruzione particolarmente curiosa. Il dibattito sulle origini della vita, la nascita dell'anima, è antichissimo. Nasce nel mondo cristiano, nasce con Origene, che riteneva che Dio avesse creato sin dalle origini tutte le anime umane. L'opinione era stata subito confutata, anche alla luce dell'espressione del Genesi 2,7, per cui il Signore formò l'uomo con la polvere del suolo, gli ispirò nelle nari un alito di vita e l'uomo diventò anima vivente. Dunque, nella Bibbia, testo darwiniano per eccellenza, no? In cui ci sono tre lunghissime età, in cui prima vengono fuori la luce, i pianeti, poi pian piano i vegetali, poi pian piano gli animali, e poi dalla materia bruta si evolve l'uomo, e solo a quel punto Dio gli insuffla l'anima. Dunque, nella Bibbia Dio prima crea il corpo, poi gli insuffla l'anima, e questa dottrina è diventata quella ufficiale della Chiesa e si chiama creazionismo. Ma questa posizione poneva problemi a proposito della trasmissione del peccato originale. Se l'anima non viene trasmessa dai genitori, allora perché i bambini non sono liberi dal peccato originale a tal punto che devono essere battezzati, altrimenti non possono avere la vita eterna? Così Tertulliano, nel De Anima, aveva sostenuto che l'anima del genitore si traduce di padre in figlio attraverso il seme, posizione chiamata traducianesimo, e che fu subito dichiarata eretica perché presumeva un'origine materiale dell'anima. Chi si era trovato in imbarazzo era stato Sant'Agostino, che doveva vedersela coi pelagiani, il cui ottimismo negava persino la presenza del peccato e la trasmissione del peccato originale, e quindi da un lato Agostino sosteneva la dottrina creazionista contro il traducianesimo di Tertulliano, ma dall'altro ammetteva una sorta di traducianesimo spirituale, non materiale attraverso il seme, ma spirituale. Se si vanno a vedere i testi di Sant'Agostino sull'argomento, vediamo proprio un uomo che dice: guardate, non ho le idee chiare, se voi avete un'idea migliore io non me la sento di dare una risposta definitiva. Quindi ha delle risposte abbastanza contorte. Il più contorto è l'Epistola 190, dove proprio confessa la propria incertezza a riguardo e osserva che se si va a leggere le Sacre Scritture non si trova né un argomento in favore del traducianesimo né un argomento in favore del creazionismo. San Tommaso d'Aquino, chi c'era ieri alla mia conferenza, finalmente imparato che tra Agostino e San Tommaso passano 8 secoli e mezzo, quindi non stiamo parlando di due persone che si incontravano tutti i giorni all'angolo della strada, essendo nel frattempo passato un po' di tempo, era decisamente creazionista e risolve la questione della colpa originale in modo molto elegante. Il peccato originale si traduce col seme come un'infezione naturale. Ma questo non ha nulla a che vedere con la traduzione dell'anima razionale. Non è che fosse meno contorto di Sant'Agostino, a dir la verità. Comunque, diciamo, col seme si traduce una certa predisposizione, una volta che c'è l'anima, a trovarsi caricati del peccato originale. Citazione dalla Summa 1 secondo 81: si dice che il figlio non porterà l'iniquità del padre, nel senso che non sarà punito per il peccato del padre se non è partecipe della colpa. Così però avviene nel caso nostro, infatti il peccato originale si trasmette di padre in figlio per generazione, come si trasmette per imitazione quello attuale. Sebbene l'anima non si trasmetta, non potendo la virtù del seme produrre un'anima razionale, tuttavia il seme vi coopera come disposizione. Perciò, mediante la virtù del seme, si trasmette la natura umana dai genitori ai figli, e con la natura la corruzione di essa. Infatti l'individuo che nasce diviene partecipe della colpa del suo progenitore, perché in forza della generazione da lui riceve la natura. Se l'anima non si trasmette col seme, quando viene inserita nel feto? Allora ricordiamo che per San Tommaso, che su questo punto è aristotelico, tranquillo, i vegetali hanno anima vegetativa, negli animali l'anima vegetativa viene assorbita dall'anima sensitiva, negli esseri umani queste due funzioni vengono assorbite dall'anima razionale, che è quella che rende l'uomo dotato di intelligenza e ne fa una persona, in quanto la persona era, per antica tradizione, sostanza individua di una natura razionale. Ora, l'anima che sopravviverà alla corruzione del corpo e che sarà chiamata alla dannazione o alla gloria eterna, quella che fa sì che un uomo sia tale e non un animale o un vegetale, altro non è che l'anima razionale. Tommaso ha una visione molto biologica della formazione del feto. Dio introduce l'anima solo quando il feto acquista gradatamente prima l'anima vegetativa, e quindi è non più di un vegetale, poi l'anima sensitiva, e quindi è non più di un animaletto, e solo a quel punto in un corpo già formato viene creata l'anima razionale. Quale sia il punto in cui il corpo è già formato, San Tommaso non riesce a dirlo. Anche perché gente che non aveva l'ecografia e cose del genere aveva idee abbastanza imprecise su cosa avvenisse nell'utero materno. Pertanto, dice Tommaso nella Summa 1.76, l'embrione ha solo anima sensitiva. Citazione: il filosofo insegna che l'embrione prima è animale e poi uomo, ma così non potrebbe essere se fosse identica l'essenza dell'anima sensitiva e di quella intellettiva, perché esso è costituito animale dall'anima sensitiva, l'uomo invece da quella intellettiva. Dunque nell'uomo non è unica l'essenza dell'anima sensitiva e di quella intellettiva. Bisogna perciò affermare che nell'uomo esiste un'unica anima che è sensitiva, intellettiva e vegetativa. Qui, per capire bene quello che sta dicendo San Tommaso, bisogna capire che inizia lì un dibattito che ha fatto impazzire i medievali e che darà dei risultati diversi in un scotto, cioè il dibattito sulla pluralità delle forme. Se nell'uomo ci sono varie forme, la forma della corporalità, chiamo pure la forma del sangue, la forma degli occhi, oppure se la forma finale, che è l'anima intellettuale, non le sussume tutte, per cui nell'uomo c'è un'unica forma, in questo caso l'anima razionale, che ha praticamente slurpato le forme precedenti e le ha rigenerate facendole diventare una sola cosa. A noi la faccenda potrà parere di scarsa importanza, all'epoca però aveva fatto versare fiumi di inchiostro, e Tommaso è contrario alla dottrina della pluralità delle forme. E infatti dice: vi sono infatti delle cose le cui specie e forme differiscono tra loro secondo vari gradi di perfezione, così nell'ordine della natura gli esseri animati sono più perfetti di quelli inanimati, gli animali più delle piante, gli uomini più delle bestie, e inoltre nei singoli generi si riscontrano varie gradazioni. E per questa ragione Aristotele paragona, questo è molto bello, le diverse anime alle figure geometriche, l'una delle quali contiene l'altra. Il pentagono, per esempio, contiene il quadrilatero e lo trascende. Il quadrilatero da solo ha la forma del quadrilatero. Poi arriva il pentagono, che ha la forma del pentagono, che contiene quella che era la forma del quadrato, del quadrilatero, ma praticamente l'ha, per così dire, sciolta come si scioglie lo zucchero nell'acqua. In maniera analoga, l'anima intellettiva contiene nella sua virtualità tutto ciò che è posseduto dall'anima sensitiva degli animali e da quella vegetativa delle piante. Come dunque la superficie del pentagono non contiene il quadrilatero in forza di una figura diversa da quella del pentagono, perché la figura del quadrilatero, essendo contenuta nel pentagono, sarebbe superflua, così Socrate non è uomo in forza di un'anima diversa da quella per cui è animale, ma in forza di una sola identica anima. A principio l'embrione ha un'anima che è soltanto sensitiva. Eliminata questa, sopraggiunge un'anima più perfetta che è insieme sensitiva e intellettiva. Insomma, 1.118, si discute se l'anima sensitiva si trasmette col seme, e la risposta è positiva. Negli animali perfetti, che sono generati dal coito, la virtù attiva, stando a quanto insegna il filosofo, risiede nel seme del maschio, mentre dalla femmina è somministrata la materia del feto. Ora in codesta materia vi è subito, fin da principio, l'anima vegetativa, non già in atto secondo, ma in atto primo, come l'anima sensitiva è in chi dorme. Quando invece comincia ad attrarre l'alimento, allora agisce attualmente. Tale materia dunque subisce una trasmutazione della virtù racchiusa nel seme del maschio, fino a che non raggiunge l'atto dell'anima sensitiva, non nel senso che la virtù presente nel seme passi a diventare l'anima sensitiva, perché in tal caso generante e generato verrebbero ad essere la stessa cosa, e il processo avrebbe più carattere di nutrizione e di crescita che di generazione. Ma quando, per virtù del principio attivo del seme, si è prodotta nel generato l'anima sensitiva, nella sua struttura principale, allora l'anima sensitiva della prole comincia ad agire in ordine al compimento del proprio corpo mediante gli atti della nutrizione e dello sviluppo. La virtù attiva del seme cessa di esistere una volta che si sia disperso il seme e sia svanito lo spirito in esso racchiuso. Né in questo fatto vi è nulla di strano, perché codesta forza non è un agente principale ma strumentale, e la mozione dello strumento cessa quando l'effetto sia già prodotto nell'essere. Cioè, in modo suo sta seguendo la formazione graduale del feto. E insomma, 1.118 risponde, o Tommaso nega che la virtù del seme possa produrre il principio intellettivo, e che quindi nega che esista un'anima al momento in cui si concepisce. Siccome l'anima intellettiva è una sostanza immateriale, essa non può venire causata per generazione, ma solo per creazione da parte di Dio. Chi ammettesse che l'anima intellettiva si trasmette mediante il seme, dovrebbe anche ammettere che essa non è autosufficiente e che per conseguenza si corrompe con la corruzione del corpo. Sempre nella stessa questione, secundum, nega anche che dopo l'anima vegetativa, presente fin dal principio, sopraggiunga un'altra anima, cioè la sensitiva, e dopo questa un'altra, cioè l'intellettiva, perché in tal caso nell'uomo vi sarebbero tre anime, di cui una sarebbe in potenza all'altra, siamo di nuovo al problema della pluralità delle forme. Nega che la medesima anima, la quale da principio era vegetativa soltanto, per l'azione della virtù del seme sia condotta fino a diventare anche sensitiva e infine sia portata a diventare anima intellettiva, e non già per virtù del seme, ma per la virtù di un agente superiore, cioè di Dio, che dal di fuori verrebbe a illuminarla. Ma tutto questo non regge, dice. Primo, perché nessuna forma sostanziale è suscettibile di aumento e di diminuzione, ma l'aggiunta di una perfezione maggiore, cioè di un'anima finale intellettiva, muta la specie, come l'aggiunta di un'unità muta la specie del numero. Ora, non è possibile che un'unica e medesima forma appartenga a specie diverse. Secondo, perché ne seguirebbe che la generazione animale sarebbe un moto continuo, precedente da ciò che è imperfetto a ciò che è perfetto, come nell'alterazione. Terzo, perché la generazione dell'uomo e dell'animale non sarebbe più una generazione in senso stretto, che il loro soggetto sarebbe già in atto. Ammesso infatti che nella materia della prole vi sia fin da principio l'anima vegetativa, che poi a poco venga portata ad uno stato più perfetto, si avrebbe sempre aggiunta di una perfezione seguente, senza la distruzione della specie, e ciò è contro il concetto di generazione in senso stretto. Quarto, perché ciò che verrebbe causato da Dio o sarebbe qualcosa di sussistente, allora dovrebbe essere essenzialmente diverso dalla forma preesistente che non ha sussistenza, e si ricadrebbe nell'opinione di coloro che ammettono una pluralità di anime nel corpo. O non sarebbe qualcosa di sussistente, ma un perfezionamento dell'anima preesistente, e allora l'anima intellettiva verrebbe a subire la corruzione del corpo, e ciò è inammissibile. Capisco che non capiate niente, però state ben attenti a cosa sta succedendo qui. Vi ho detto prima che la Bibbia è evoluzionista. Si può dare benissimo una lettura darwiniana della Bibbia. Andate a rileggere, ci sono proprio delle ere geologiche. San Tommaso non è evoluzionista. Lui nega che sia per un'evoluzione successiva dovuta a virtù già contenute nel seme che il feto passi dal vegetativo al sensitivo, eccetera. A un certo punto non c'è più evoluzione, ma c'è rovesciamento, catastrofe, è l'atto creativo che immette l'anima razionale, la quale ridà senso e natura a tutte le cose che c'erano precedentemente. Dobbiamo, siamo sempre lui che parla, perciò concludere che al sopraggiungere di una forma più perfetta si opera la corruzione della forma precedente, perché la generazione di un essere implica sempre la corruzione di un altro essere. Tanto che nell'uomo che negli animali questo avviene in maniera che la forma seguente abbia tutte le perfezioni della precedente e qualche cosa in più. Così attraverso varie generazioni e corruzioni si giunge all'ultima forma sostanziale, tanto nell'uomo quanto negli animali. E ciò si vede anche sensibilmente negli animali generati dalla putredine. Quindi bisogna affermare che l'anima intellettiva è creata da Dio al termine della generazione umana con la scomparsa delle forme preesistenti e che essa insieme sensitiva e nutritiva. Quindi, nel momento in cui viene creata l'anima razionale, essa, ecco, in termini computeristici, l'anima razionale formatta le anime precedenti e le ricarica come implicate nell'anima razionale. Nella Summa contra Gentile si ripete che vi è un ordine, una gradazione nella generazione a causa delle forme intermedie di cui viene dotato il feto dall'inizio sino alla sua forma finale. In Contra Gentiles 2, 89, si dice: in generazione animalis et hominis, questo l'ho lasciato in latino per così, in quibus est forma perfectissima, nell'uomo, non sunt plurime forme et generationes intermedie, et per consequence corruptiones, quia, e sta riprendendo quello che abbiamo detto, generatio unius est corruptio alterius, ogni generazione corrompe qualcosa che c'era prima. Anima igitur vegetabilis, quae primo in est, quella che c'è per prima, cum embryo vivit vita plante, quando al momento l'embrione ha una pura vita da pianta, e tunc, solo dopo, embryo vivit vita animalis, ac autem corrupta, corrompendo poi la quale, succedit anima razionalis, ab extrinseco immissa, che viene dal di fuori, licet precedentes puerint virtute seminis, anche se le precedenti preesistevano come virtù, come potenza del seme paterno. A che punto della formazione del feto viene infusa quell'anima intellettiva che ne fa una persona umana a tutti gli effetti? L'ho già detto, la dottrina tradizionale era molto cauta, qualcuno parlava di 40 giorni, Tommaso dice solo che l'anima viene creata quando il corpo del feto è disposto ad accoglierla. Sia chiaro che a Tommaso non veniva affatto in mente che lui stava parlando non solo della possibilità di esperimenti sulle staminali o dell'aborto, lui stava facendo qui della fisica, non dell'etica, non gli passava neanche per la mente che qualcuno potesse andare ad abortire, però facendo della fisica, lui diceva, le cose stanno così. E di lì ne nascono poi delle divertenti questioni. Nella terza della Summa, San Tommaso si domanda se l'anima di Cristo sia stata creata in uno col corpo. Perché con gli altri uomini, prima c'è il seme, cioè, ma lì è stato lo Spirito Santo che di colpo ha ingravidato la Vergine, visto che era lì, non poteva anche creare l'anima, non aveva da aspettare che... Siccome la concezione di Cristo non è avvenuta mediante il trasferimento di seme, non ci sarebbe nulla da stupirsi se in un caso del genere lo Spirito Santo avesse creato al tempo stesso e il feto e l'anima razionale. Ma anche Cristo, in quanto uomo, doveva seguire le leggi umane. E allora si dice, il momento dell'infusione dell'anima si può considerare sotto due aspetti. Primo, in rapporto alle disposizioni del corpo. E in questo senso l'anima di Cristo, come l'anima degli altri uomini, fu infusa quando il corpo fu formato. Era uomo, penso, allora ha seguito tutte le leggi umane. Secondo il rapporto al tempo soltanto, e così come il corpo di Cristo fu formato in modo perfetto in tempo più breve di quello degli altri uomini, così ricevette anche l'anima prima di essi. Cioè il procedimento è stato lo stesso. Siccome è un raccomandato, è andato tutto un po' più svelto, ecco, ma non è che sia evitato il transito normale. Ma qui non è problema tanto di quando il feto diventi un essere umano, ma se ci sia già vita ed essere umano nell'embrione. E su questo Tommaso è chiarissimo. Se per vita si intende vita vegetativa, che è quella delle piante, e poi vita sensitiva, che è quella degli animali, c'è vita nell'embrione. Se si intende anima razionale e quindi umanità, no. E nel supplemento alla Summa, che non dovrebbe averlo scritto lui, ma il suo discepolo Reginaldo da Piperno, ma sempre in base a insegnamenti e discussioni avuti con Tommaso prima della sua morte, è interessante leggere la questione 80, articolo 4. Il problema è se con la risurrezione dei corpi risorga tutto quello che ha contribuito alla crescita di quei corpi, e di qui nascono alcune questioni grottesche. Per esempio, quando ci sarà la risurrezione della carne di un cannibale, risorgerà con lui anche la carne di coloro che ha mangiato? E se capita di cibarsi di carne di bue, quando risorge la nostra carne, risorge con noi, con la nostra carne, anche la carne del bue che abbiamo mangiato? Ma è impossibile che una stessa cosa risorga in uomini diversi. Dice, mettiamo da parte il bue, vabbè, tanto lui non risorge. I buoni non risorgono, ma gli uomini mangiati dai cannibali sì, quindi chi è che risorge? Il mangiato o il mangiante? O risorge il mangiato nel mangiante? La questione risponde in modo molto complesso e arzigogolato e non sembra prendere partito tra le diverse opinioni, ma quello che ci interessa è che al fine della discussione si dice che gli esseri umani sono quello che sono non in forza della materia, ma della forma. No, sapete, aristotelicamente, su una materia segnata quantitate viene a imprimersi una forma, e l'unione della forma e della materia dà la sostanza. L'uomo è una sostanza fatta di materia e di forma. Badate che la risurrezione della carne, che è uno dei concetti più sconvolgenti del cristianesimo, che non esiste nelle altre religioni, alla fine non risolvono solo le anime, ma i corpi, tutti con la loro carne, fa sì che si ponga il problema non di una sopravvivenza della forma, dell'anima razionale, ma di una risurrezione fisica della materia segnata quantità, cioè proprio di quella materia lì, che per San Tommaso era il principium individuationis, cioè ciascuno di voi ha la forma homo. Allora perché siete uno diverso dall'altro? A causa della materia segnata quantità. Uno ce n'ha 78 kg, l'altro 73, uno ce l'ha con certe disposizioni, cioè la materia di ciascuno è estremamente individuale. Questo è il principio di individuazione, quello che fa diverso Nicole Kidman da Totò, non è la forma, ma è la materia segnata quantità. Anche questo è un concetto molto, molto curioso e da prendere estremamente sul serio. Allora, gli esseri umani sono quel che sono, non in forza della materia, ma in forza della loro forma. Allora, quello che è cresciuto durante la vita arricchendosi di apporti altrui, quale la carne di bue, la Coca-Cola o la carne del proprio zio, in certe tribù, concerne la crescita della materia, non la crescita della forma che rimane intoccata. Perciò, sebbene la materia che ebbe dapprima la forma di carne bovina risorga poi nell'uomo con la forma di carne umana, non sarà fatto carne di un bove ma di un uomo. Altrimenti bisognerebbe dire che risorgerà anche il fango da cui fu tratto il corpo di Adamo. Quanto all'ipotesi del cannibalismo, secondo un'opinione le carni ingerite non rientrano mai nella vera natura umana di chi le mangia, ma in quella di colui che è stato mangiato. Perciò le carni suddette risorgeranno nel mangiato e non nel mangiante. Ma il punto sostanziale che ci interessa è che secondo questa questione gli embrioni, e questo viene detto esplicitamente, non prenderanno parte alla risurrezione della carne. Quindi, dopo il giudizio finale, la parusia, il ritorno del Cristo trionfante, si scoprono le tombe, si levano i morti, tutte le carni risorgono, ma sono le carni degli uomini formati e, anche se non lo dice, probabilmente dei feti dai 3-4 mesi in avanti, ma non degli embrioni, così come non risorgono le rane o le allodole. Ora sarebbe infantile chiedere a San Tommaso delle assoluzioni per chi compie un aborto entro un dato periodo di tempo, probabilmente egli non pensava neppure alle implicazioni morali del suo discorso, che oggi chiameremo di tipo appunto squisitamente scientifico. È comunque curioso che la Chiesa, che sempre si richiama al magistero del dottore d'Aquino, su questo punto abbia deciso di allontanarsi tacitamente dalle sue posizioni. È accaduto un poco quel che è accaduto con l'evoluzionismo, con cui la Chiesa era venuta a patti da gran tempo, perché basta interpretare il senso traslato, ve l'ho già detto, i 6 giorni della creazione, come sempre hanno fatto i padri della Chiesa, ed ecco che non vi sono controindicazioni bibliche a una visione evoluzionistica, anzi, come ho detto, il Genesi è testo squisitamente darwiniano, principio Dio creò la terra, Dio disse sia la luce, la luce fu, Dio vide che la luce era cosa buona, separò la luce dalle tenebre, Dio fece il firmamento e separò le acque, Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto, Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare, Dio disse la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto, Dio fece 2 luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la minore per regolare la notte e le stelle, Dio disse le acque brulichino di esseri viventi, quindi comincia la vita nei mari, e poi e uccelli volino sopra la terra, davanti a Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, Dio disse la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche, Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, allora il Signore plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Quindi qui sono stati la scelta di una battaglia antievoluzionistica, di una difesa della vita che arriva sino all'embrione, sembra piuttosto un allineamento sulle posizioni del protestantesimo fondamentalista, che l'ha sempre sostenuto. Vale a dire, essere maligni più a un asse politico Bush-Ratzinger che a considerazioni teologiche. Ma avevo detto che questo mio intervento non intendeva prendere parte nelle dispute attuali, ma solo rendere ragione del pensiero di Tommaso d'Aquino, di cui poi la Chiesa di Roma può fare quello che vuole. E quindi mi fermo consegnando questi documenti alla considerazione del colto e dell'inclita. Grazie.